10:04 e allora siamo sulla Rete 1. Buongiorno a tutti voi, cari ascoltatori e ascoltatrici. Se l'attualità vi interessa e se le diverse letture dei fatti dell'attualità vi interessano ancora di più, ebbene questa è la trasmissione che fa per voi.
La pulce nell'orecchio vi accoglie con gioia e con lo spirito e lo sguardo aperti sul mondo per coinvolgervi in riflessioni, ragionamenti, soprattutto grazie ai nostri ospiti che ogni sabato leggono con noi l'attualità della settimana,
offrendoci davvero un dono prezioso, ovvero il valore aggiunto delle loro competenze nei loro diversi settori, che sono umanistici, culturali, scientifici e tecnologici. Insomma, i nostri ospiti della prima ora della pulce nell'orecchio sono dei ricercatori, degli sperimentatori nei loro contesti professionali.
E oggi ad aggiungere immagini alla nostra puntata c'è il direttore della Cineteca Svizzera, Frédéric Maire. Buongiorno.
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 Buongiorno, grazie per il tempo che dona agli ascoltatori di Rete 1 in questa mattinata del sabato mattina, diciamo in un'agenda la sua davvero molto molto intensa, quindi grazie di cuore per essere con noi. Appassionato di cinema sin da ragazzo, una passione che poi è divenuta professione e diciamo parte integrante della sua vita molto attiva e creativa, oseremmo dire.
Quindi un po' di biografia di Frédéric Maire, critico, realizzatore, cofondatore della Lanterna Magica, è stato direttore del Festival Internazionale del Film di Locarno, è oggi appunto direttore della Cineteca Svizzera, la cattedrale laica della storia del cinema svizzero, della Svizzera tutta e del cinema internazionale. Benvenuto.
Benvenuto di nuovo, adesso ci presentiamo così per i reclami, le segnalazioni, insomma sapete con chi avete a che fare. Noi siamo Elena Caresani, Maria Pia Belloni, la messa in onda è assicurata da Gianni Zocchi, al centralino c'è Tania Ciriaco. Allora, Cineteca, abbiamo detto, lo scorso anno ha compiuto 75 anni, considerata una delle 10 cineteche più importanti al mondo. Come detto, conserva sia la memoria del cinema svizzero ma anche molte altre perle del cinema internazionale. I motivi per festeggiare insomma non mancano, e per ricordare, è stato anche lo scorso anno l'occasione per ricordare i prestigiosi direttori della Cineteca attuale compreso.
Poi comunque anche il 2024 è un anno importante per la Cineteca, perché da qualche settimana c'è il nuovo luogo dove la condivisione della cultura cinematografica è ancora più tangibile, una bella sala cinematografica Capitol. Partiamo da qui o partiamo dal premio del cinema svizzero che è stato consegnato ieri sera?
Ah, non anticipiamo troppo. Lasciamo a lei la scelta, Frédéric Maire.
Ma come volete, possiamo cominciare dalla fine, perché era un po' la mia notizia, diciamo, tutta fresca, messa a parte.
Allora ce la teniamo per le 10:30.
Allora va bene, perfetto. Allora parliamo piuttosto di Cineteca. Infatti, no, è vero, l'attualità più diretta e più ovvia di quest'anno è proprio quella dell'apertura del Capitol, che per noi è veramente un passo in avanti importante, che si lega alla storia dell'istituzione, perché in realtà la gente non si rende conto che la Cineteca Svizzera, al contrario di altre cineteche, non ha avuto un luogo suo per tantissimi, non solo anni, ma decenni. In sé la Cineteca si installa nel 1948 in un piccolo locale vicino alla cattedrale di Losanna, prestato dalla città, che si trovava tra l'altro al di sopra del planning familiare, e quindi c'erano degli scambi strani tra gente di cinema e donne che venivano a informarsi su come curare una possibile gravidanza, come eventualmente anche abortire. Quindi era un mondo un po' particolare, e di sala non c'era. La sala in realtà era una sala affittata di tanto in tanto, un cinema e poi un'aula di scuola, di un liceo, che faceva funzione di luogo di proiezione, e ciò fino all'81, quando si apre per la prima volta una vera sede della Cineteca al Casino de Montbenon, vicino al centro, ma già percepito come abbastanza lontano dal centro dai losannesi. Questa è un'altra storia. Luogo è molto bello, molto prestigioso, è un
bella
edificio,
vista, esatto, edificio storico.
in un parco che fu tra l'altro la prima sede del CIO, prima che il CIO, il Comitato Olimpico, scendesse vicino al lago, prima della Cineteca. Però un luogo un po' no man's land, con degli uffici bellissimi, ma sfortunatamente una piccola sala di 100 posti, carina, però che la gente non percepisce come una sala di cinema, è una sala grande di 500 posti che in primis è una sala di concerto, tra l'altro si chiama Sala Paderewski, perché il nome è stato dato a un pianista e compositore di origine polacca. Quindi in realtà quando sono arrivato alla Cineteca si sapeva che c'era un bisogno magari di dare non solo più lustro, ma una specie di visibilità più grande della Cineteca in città, non quanto notorietà nazionale come l'avete evocato o internazionale, ma proprio come luogo perché il pubblico possa incontrare il cinema nella miglior condizione. E questo luogo per l'appunto era il possibile Cinema Capitole, che di nuovo si ricollega al Festival di Locarno, perché quando ero alla direzione del festival avevo accolto nel 2006, se non erro, un film della regista svizzera Jacqueline Veuve che presentava un film che si chiamava La Petite Dame du Capitole, la piccola signora del Capitole, che presentava appunto la storia di questa proprietaria del Cinema Capitole, che già faceva 85 anni, piegata in due tutto il tempo, che faceva di tutto, dalla cassa alle pulizie a strappare i biglietti, e che era venuta al festival per la prima volta in vita sua e diceva, tra l'altro quando l'ho incontrato, diceva: è la prima volta che in vita mia chiudo il mio cinema per venire altrove e sono molto felice di essere qua a Locarno. Ci eravamo quindi incontrati lì, e quando sono arrivato a Losanna sono subito andato a vederla e lei mi ha detto: guardi, io è da un po' che voglio vendere questo cinema, perché comunque c'ho una certa età, stava andando sui 90, e si può capire che aveva voglia di un po' mollare queste responsabilità, e sapevo che il Capitol, che era la più grande sala svizzera, è una sala storica che adesso fa quasi 100 anni, poteva essere interessante per noi. Devo dire che subito la città di Losanna ha detto sì, va bene, in 6 mesi l'edificio è stato comprato e così è nata la storia del nuovo Capitol che abbiamo inaugurato il 23 febbraio scorso.
E che, come diceva il suo direttore della Cineteca, avvicinerà anche il pubblico proprio più direttamente, perché questa sala immensa, appunto bellissima, storica, capiente, offrirà proprio l'opportunità di dire: vabbè, io ci vado, non importa che il film e qualsiasi cosa accada, anche per vivere questo gusto, no, della sala, di questa nuova sala straordinaria. Quindi una nuova era inizia per la Cineteca, tanti sono gli aspetti che vorremmo trattare con lei, ma facciamo delle scelte. Tra i compiti della Cineteca anche quello di restaurare dei film svizzeri. Qua veniamo a un evento che ha coronato i festeggiamenti dello scorso anno proprio a Locarno, al Film Festival di Locarno, e riguarda un regista amato, amatissimo, specialissimo, Daniel Schmidt. Voi avete presentato la sua Paloma e inizialmente a Locarno, ma questo film sta un pochino girando il mondo. Intanto le chiediamo qualche spiegazione tecnica, perché uno dice restauro un film e pensa di aver detto tutto, ma le complicanze sono molte, gli esperti coinvolti sono da ogni angolo d'Europa, insomma. Ci racconti un po' come è avvenuto questo restauro?
Allora, diciamo che il restauro della Paloma era una necessità, perché è un film che comunque ha già una certa età e gli elementi esistenti di proiezione, le copie esistenti, erano tutte in brutto stato, avevano perso il colore e qualità dell'immagine, che era comunque all'origine bellissima, perché fatta dal nostro ticinese Renato Berta, che ha lavorato quasi tutti i film di Daniel Schmidt. Insomma, quindi si tratta, quando parliamo di restauro, ci sono varie ragioni per fare un restauro. Una è la prima, è di dire: il materiale originale, ovvero il negativo, si sta sgretolando, sta decadendo e quindi bisogna salvarlo, e questa è la prima urgenza. Non era il caso della Paloma, ma entriamo nella seconda urgenza, è che non ci sono elementi visibili di qualità decente per poter far scoprire o riscoprire il film in buona qualità, anche su pellicola, e quindi questa è la seconda necessità. E la terza necessità è di dire ormai le sale di cinema, fatta eccezione di qualche sala appunto a Locarno da noi e in qualche cineteche, non proiettano più materiale analogico, film, la famosa pellicola, e quindi bisogna passarlo in digitale per poterlo diffondere. Quindi queste sono le tre ragioni per le quali si fa un restauro o una digitalizzazione. Poi c'è un altro caso che non si collega alla Paloma, ma che si collega a un altro film che abbiamo proprio presentato l'anno scorso al Festival di Berlino, al Berlinale Classics, che era Romeo e Giulietta al Villaggio, che abbiamo proiettato qualche giorno fa appunto a Venezia, nella sede del Consolato al Palazzo Trevisan, nell'ambito del cinema svizzero a Venezia, Romeo e Giulietta, che invece non esisteva più nella sua forma originale. Il film è stato tagliato, rimontato, massacrato di meno 20 minuti durante la storia della sua diffusione. Il film è del 41, c'era stata una nuova uscita nel 76, che infatti era con questa versione ridotta, e non esisteva più nemmeno un negativo originale completo. E quindi lì si è trattato non solo di restaurare il film, ma anche di ricostituirlo come doveva essere all'origine e di ritrovare il film come era proprio quando è stato presentato nel 41 nelle sale cinematografiche. Quindi questo è ancora un altro elemento che si aggiunge quando l'opera è stata così distrutta, trasformata, che bisogna ricomporla nella sua integrità, come si sta facendo adesso per esempio con il famoso Napoleone, che sarà presentato a Parigi a luglio.
Eravamo partiti dalla Paloma, che merita comunque ancora una parola, perché sì, arriverà a Los Angeles tra pochi giorni.
Sì, infatti La Paloma era un film, è uno dei film mitici dell'opera di Daniel Schmidt, con Ygritte Cavan, con Villegier, e questo film era appunto diventato un po' invisibile, e il fatto che l'abbiamo presentato grazie a Gianna Nazzaro in Piazza Grande in seconda serata era già un onore per il film e per noi, ma ovviamente la gente l'ha visto, la gente l'ha saputo, e adesso il film sta cominciando un po' a girare dappertutto. C'è un progetto di fare un Blu-ray in Francia, ci sono varie proiezioni che sono previste, ma soprattutto sarà la prima negli Stati Uniti il 28 marzo prossimo, quindi proprio settimana prossima, sarà presentato all'Academy Museum, il museo degli Oscar, che ci ha chiesto di poterlo presentare in quella sede lì, in presenza tra l'altro di Gianna Nazzaro, che dovrà parlare di altre cose legate al festival a quella occasione. E in realtà la direttrice della programmazione del museo era a Locarno, e quindi ha visto il film a Locarno l'anno scorso e ne è rimasta affascinata.
Quindi in pratica tutto passa a Locarno, alla fine è un fulcro nel mondo del cinema, ma universalmente riconosciuto.
E sono sicura che dal cielo Daniel Schmidt sorride e sogghigna questi suoi film, anche ricchi di tensione, di satira, di mitologia, insomma di raffinatezza, di musica, la sua musica, l'opera, stanno facendo davvero il giro del mondo grazie al suo genio, ma grazie a voi soprattutto che fate questo lavoro preziosissimo di recupero e di rimessa in circuito. Abbiamo ancora una domanda proprio relativa alla forza del, uno pensa cineteca e dice vabbè, film, la storia, che no, c'è di più. Un anno e mezzo fa Frederick Mer fu tra i primi ospiti delle prime puntate della Pulce nell'orecchio, ormai quasi 2 anni fa, e eravamo a pochi mesi dall'invasione della Russia in Ucraina. E Frederick Mer ci raccontò un fatto d'attualità molto interessante, e ci raccontò di come i legami e la rete internazionale delle cineteche intervenì proprio a tutela, a cura di elementi preziosi legati all'Ucraina, legati a Kiev, alla sua cineteca, al suo patrimonio storico. Insomma, nelle guerre si pensa anche a salvaguardare pezzi di storia e di cinema, e fu una storia molto toccante che lui ci raccontò direttamente. Frederick Mer, sappiamo che nel frattempo avete fatto altri salvataggi, diversi magari per contenuto, ma vogliamo che ce li racconti, perché questo è un po' un dietro le quinte dell'attività delle cineteche.
Sì, diciamo che ricordo come lo ha detto un attimo fa, le cineteche pubbliche o diciamo pubbliche o di pubblico interesse del mondo intero sono riunite sotto la bandiera della Federazione Internazionale degli Archivi, e dove la collaborazione si fa per ovviamente formazione, per contatti professionali, eccetera, ma anche nell'idea di aiutare i colleghi a salvaguardare il patrimonio, ma anche salvaguardare loro stessi. Era un po' quella la problematica con l'Ucraina. Adesso le cose si sono sfortunatamente un po' assestate e un po' così congelate, per intanto le cose lì più o meno funzionano, anche se non sono facili, ma nello stesso tempo c'era stato la grande difficoltà dell'arrivo dei talebani in Afghanistan. Che cosa significa l'arrivo dei talebani? Che ognuno che lavorava nel cinema e in particolare negli archivi era a rischio di morte, e quindi diciamo in modo molto segreto, e a quel momento non si poteva raccontare, la FIAF, la federazione, con colleghi dell'Arsenal di Berlino e di varie altre cineteche, soprattutto tedesche, hanno cominciato a lavorare sotto sotto per estrarre dall'Afghanistan gli operatori della cineteca afghana e le loro famiglie come loro lo desideravano, per salvarli di un destino funeste. E quindi questo è avvenuto poco tempo fa, perché ci è voluto tantissimo tempo per riuscire a farli uscire, e da qualche settimana ormai sappiamo che sono stati tratti in salvo in Germania e adesso possono vivere, sfortunatamente sradicati dal loro territorio, ma almeno in salute, e tutti insieme, perché bisognava trattare tutta la famiglia.
Quindi avete salvato delle vite, quindi seguiremo molto volentieri altre storie legate proprio all'intervento di questo gruppo che lei ha diretto e che ha realizzato davvero dei progetti culturali e umanitari importantissimi. Sono le 10:21, siamo sulla Rete 1, alla Pulce nell'orecchio. Direi che ora del primo editoriale. Elena Caresani.
Da mercoledì circola un video del primo paziente a cui è stato installato un chip nel cervello. L'intervento era stato fatto a fine gennaio. Il paziente è uno statunitense di 29 anni che nel filmato racconta di essere rimasto tetraplegico in seguito ad un incidente occorso durante un'immersione in apnea, e che con gioia spiega e mostra che ora gioca ai videogame e a scacchi, imprimendo i comandi col pensiero. Emana felicità, c'è lo stesso entusiasmo che circa un anno fa avevamo visto negli occhi del paziente paraplegico che aveva riavuto il controllo delle proprie gambe grazie ad un'interfaccia digitale collocata tra il cervello e il midollo spinale, frutto della collaborazione tra il Politecnico di Losanna e l'ospedale universitario Vodese. Noland, il paziente 1 della Neuralink, fa parte delle migliaia di persone che si sono annunciate volontarie per ricevere il chip dell'azienda del miliardario Elon Musk. Siamo passati dal "col vaccino lo Stato mi inocula un chip per sorvegliarmi" a essere disposti a farcelo impiantare da un privato. Ovvio che la mia sia una provocazione, perché è ben diversa la speranza di chi non può usare gli arti rispetto alla preoccupazione dei Novax. Questa azienda non è l'unica a portare avanti l'interfaccia cervello-macchina, ma è in vantaggio nell'essere in grado di aggregare spregiudicatamente tutte le competenze necessarie, di essere veloce e di non dover costantemente cercare fondi per proseguire la ricerca. I soldi, in un certo senso, li ha in casa. Stiamo parlando dei soldi della seconda persona più ricca del mondo, un uomo vulcanico, inquietante, odioso al punto da finire per essere simpatico, con un patrimonio che gli conferisce un potere enorme, che non sottostà a nessuna costituzione, ad alcuna divisione dei poteri, che da bambino sogna di andare sulla Luna e su Marte e costruisce missili per riuscirci, e che offre i suoi servizi satellitari all'Ucraina aggredita dalla Russia e poi minaccia di spegnerli o di mandare il conto per capriccio. Ma torniamo ai chip. L'impianto decodifica l'intenzione del movimento e la traduce in azione, dando comandi a sistemi di assistenza robotici, come per esempio delle protesi. Un grande e importante passo nell'ambito clinico, una grande incognita se e quando il chip divenisse un oggetto commerciale, le cui implicazioni aprirebbero a scenari fantascientifici. Immaginiamo cosa potremmo comandare col pensiero. Non so, girare il volante dell'auto, certo, e molto altro. L'idea di un'interfaccia diretta tra cervello e macchina solleva anche qualche domanda profonda sulla natura dell'identità umana e dell'autonomia individuale. Chi diventiamo quando le nostre menti sono integrate con la tecnologia? In che modo questa fusione tra biologia e informatica influenzerà il concetto stesso di umanità e libertà? Fino a che punto il rispetto per i valori umani fondamentali per la nostra dignità e autostima e autonomia sarà garantito? Ci sarà tempo per riflettere su questo. Intanto saluto questo progresso scientifico con fiducia nel futuro. E magari uno di questi chip mi regalerà un rinforzo di energia quando il mio cervello ne avrà più bisogno.
Frédéric Mer, direttore della Cineteca Svizzera di Losanna e Pantin, è con noi questa mattina, in questa prima ora, per leggere di tangente le notizie scelte dall'attualità settimanale, dalla redazione della Pulce nell'Orecchio. Allora, Frédéric Mer, tra etica e tecnologia, tra paure e speranze, questo editoriale che cosa suscita in lei?
Ma tante cose. La prima, ovviamente, la parte cinefila dice: beh sì, il cinema l'ha già inventato e l'ha già visto tanti anni fa in vari film di fantascienza, quindi questa idea della macchina che prende, che può integrarsi nell'uomo, l'uomo bionico, anche nelle serie televisive c'erano, sia a livello meccanico che a livello neurologico. Quindi diciamo, abbiamo questa nozione sempre della finzione che raggiunge la realtà. Adesso piuttosto come sempre la realtà che raggiunge la finzione. L'altra cosa, ma questo è più personale, è che è vero, noi abbiamo beneficiato sempre delle avanzate tecnologiche, siamo tanti esseri umani a già avere delle protesi nelle gambe, nelle anche, in vari posti del corpo, protesi meccaniche, intendiamoci, e non ancora neurologiche, perché però è ovvio che questo è un progresso quasi normale e naturale nell'evoluzione della nostra tecnologia e della scienza umana. Di nuovo il problema è quello che lei evocava prima, e ovviamente chi controlla, e c'è sempre questa ambiguità del dire se una cosa si fa per il bene comune, per il bene di tutti, senza frontiere di soldi, senza frontiere di classe e di decisioni politica, va benissimo. Dal momento in cui la decisione di chi ce l'ha o chi non ce l'ha dipende dal carattere di Elon Musk o di un altro di quelle personalità un po' complicate a livello ideologico e politico, diventa un problema. E tra l'altro a livello europeo il controllo dei GAFAM si sta facendo appunto in una volontà di controllare che quelli che possiedono una tecnologia e dei soldi per finalmente controllare il mondo intero siano controllati dagli stessi stati. Mm-hmm. Però adesso questo divario diventa sempre più grande e l'impressione che c'è un mondo di diciamo direttori di aziende tecnologiche che possiedono il potere di controllare il mondo nel suo insieme, anche nel caso di Elon Musk, con X e con i suoi satelliti, certo. siamo già un po' lì, diventa sempre più non dico pericoloso, perché per natura io considero che l'uomo può essere buono, però non si sa mai.
A guardarsi in giro.
Esatto, guardarsi in giro è abbastanza facile non andare troppo lontano nemmeno, e quindi è lì che il problema rimane, e alla fine non è tanto l'evoluzione tecnologica che deve far paura, è di nuovo la natura umana che deve far paura.
Frédéric Mer questa mattina è l'ospite che rappresenta il mondo culturale, in particolare il mondo del cinema, e legge trasversalmente con noi l'attualità. Tra poco ci sarà il momento in cui chiederemo a lui la notizia di questi giorni, quella importante per lui in questo momento, ma si sono già fatte le 10:29 minuti, abbiamo in programma una bellissima canzone che è proprio ambientata in questo mese, e prima che il mese finisca io la voglio fare ascoltare a tutti, è Agua de Marzo.
É pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
ponte,
corte,
aço,
sol,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Badaba, badibaziza, zazaziza, bazana nenha, anda dede, anda dede, anda dede, anda dede, anda dada, anda dede, anda dede, anda dada, anda ué.
Magnifique, la musica che come il cinema ha il potere di trasferirci in altri luoghi e in permetterci di avere altri pensieri.
Frédéric Mère, direttore della Cineteca Svizzera, questa mattina con noi collegato al telefono per commentare l'attualità, per parlarci un po' delle tante cose che stanno facendo alla Cineteca. In particolare abbiamo parlato della digitalizzazione, ma anche del salvataggio di patrimoni e anche di persone, grazie alla Federazione degli Archivi Pubblici Internazionali. Ora è venuto il momento su Rete 1, che
è il suo compito
portarci la sua notizia.
Pupitr, penna, matita e via.
Allora, la mia notizia, beh, ovviamente era un po' sottintesa, era quella dei premi del cinema svizzero che sono avvenuti ieri, anche se la tragica attualità che sia a Mosca di ieri sera o nella sala di concerto ovviamente a Gaza non permette di festeggiare così tanto, però così è. Nel senso che ieri sera, dunque, a Zurigo sono stati dati i premi del cinema svizzero, ci sono state qualche immagini che si sono potute vedere in televisione, nelle tre reti televisive nazionali, però volevo segnalare una cosa per me abbastanza importante, è che principali premi della serata sono stati attribuiti a personalità che magari non si conoscono e che sono l'espressione di veramente un cambio sia generazionale ma anche di natura stessa del cinema in Svizzera, e che la Svizzera in questo senso magari può essere anche un modello per i nostri vicini, certi vicini europei. Ovvero, il premio del miglior documentario è andato al film di Anhörung di Lisa Gehrig, che è il suo primo lungometraggio documentario, una ex allieva della scuola di Zurigo, che lavora nel cinema già da un po', nata nel 1990, e un film che evoca gli ascolti, questi incontri che si fanno tra i servizi di accoglienza e di controllo della Polizia Federale per i rifugiati e i rifugiati che arrivano in Svizzera. Dunque, un soggetto e una tematica ovviamente molto importante nel nostro paese, in particolare in Ticino, ma dovunque nella nostra Svizzera. Come sapete, vivo in Svizzera romanda, dove c'è il centro di Boudry, di accoglienza di Boudry, e dove ci sono tanti problemi, come ci sono stati anche a Chiasso. Però è un film che appunto racconta da dentro questa realtà, e per me quello che è importante non è solo appunto la tematica del film, ma il fatto che sia una donna che abbia firmato questo film. E l'altro film che ha vinto il grande premio, ovvero il film
Un'altra
di ficzione,
donna.
Ancorché, perché Elena Naveriani, che è di origine georgiana e che si è formata dopo Tbilisi in Georgia, si è formata a Ginevra ed è installata a Ginevra, si considera non binaria e quindi si qualifica con IEL, quindi comunque non è né lei né lui, quindi
IEL.
Questa IEL, infatti, non so come si dice in italiano.
No, non so, è una discussione che abbiamo aperto più volte, ma non siamo ancora arrivati a veramente una definizione.
Allora, in francese sarebbe un IEL, però non importa, di nuovo sì, va bene che è di origine donna, però comunque una figura importante. Il suo terzo lungometraggio, che era stato presentato alla Quinzaine des Cinéastes a Cannes l'anno scorso, che prende il premio, che è un film molto particolare perché appunto racconta di una storia d'amore bellissima in Georgia, di una donna di 48 anni, insomma è un film che è diverso di quello che si poteva aspettare del cinema svizzero, che merita totalmente questo premio, e per me il fatto che siano queste due personalità, diciamo un po' nuove, anche molto nuove nel campo del cinema nazionale, è abbastanza importante perché dimostra proprio che c'è questo cambio di visione sociale dello stesso cinema, visto che quelli che votano all'Accademia per i premi siamo noi, gli stessi professionisti del cinema che votano per i loro colleghi e le loro colleghe, e simbolicamente penso che sia molto importante in un momento dove in altri paesi, che sia per esempio in Francia, qua vicino, la discussione continua, e dove sento comunque che anche un Presidente della Repubblica non considera che i fatti di cui è stato accusato un attore come Gérard Depardieu siano atti criminali, quindi c'è una volontà di decriminalizzare un'attitudine dei maschi dominanti in certi paesi a livello del cinema, mentre in altri paesi il paradigma sta completamente cambiando, e per me i premi di quest'anno a Zurigo sono stati un modello probabilmente per il resto d'Europa.
E mi permetto di aggiungere che appunto Elena Naveriani ha anche avuto il coraggio di andare a girare il suo lungometraggio, il suo film appunto in Georgia. Ricordiamo che fu una delle prime guerre lampo di Putin, una delle prime invasioni, aggressioni, quindi ci racconta anche un pezzo di storia di quel paese assai martoriato, cioè in 5 giorni ci furono davvero centinaia e centinaia di morti, e ci racconta appunto di una storia marginale, un film definito un po' di resistenza, quindi c'è un coraggio espresso da questa regista.
Assolutamente, e penso che c'è un coraggio e che di nuovo l'attualità si congiunge perché abbiamo sentito poco tempo fa che appunto la Georgia è molto inquieta di quello che sta succedendo in Ucraina e ha molto paura di quello che potrebbe avvenire se se il potere ucraino venisse a cadere a un certo momento. Sì, quindi in realtà in più di essere nell'attualità, diciamo, di genere, è anche un premio che è nell'attualità tout court.
Adesso una curiosità un po' per tutti noi che vogliamo andare al cinema a vederli, e abbiamo poi possibilità, facilità a trovarli poi nelle sale questi film vincitori?
Magari nella Swiss Romande, sì,
diciamo. Meno, ma
contiamo sul nostro ospite.
Sono sempre un po' difficili da intercettare. Certo, ci sono sale che fanno un lavoro ottimo, ma appunto magari un giorno stanno fuori.
Allora, il film di Elena Naveriani sta uscendo adesso in Svizzera romanda e quindi anche credo in Svizzera tedesca proprio adesso, quindi è stata una buona mossa a livello di distribuzione. Ovviamente in Ticino non so, ma suppongo che comunque anche i circoli del cinema faranno lo sforzo di presentarlo nelle varie rassegne che fanno di cinema contemporaneo ogni anno, e penso che in un modo o nell'altro anche in Ticino saranno possibili da vedere, così come il film di Lisa Gehrig. Magari se no, alla fine tutti questi film sono stati sostenuti dalle varie reti televisive nazionali, e quindi in un modo o nell'altro su Play Suisse, che comunque è di accesso libero, saranno visibili, ma magari non subito, ma fra un anno o due.
Bene, Fredrik Mehr ha fatto il suo compito, quello di portarci una notizia estremamente di attualità, e tra l'altro ci sono anche delle ascoltatrici o ascoltatori che ringraziano per questi aspetti culturali che stiamo trasmettendo durante la trasmissione. Sono le 10:41 minuti, è il momento dell'editoriale di Maria Pia Belloni.
Fattore umano. Si scrive banca, ma si dice fiducia. Tradita o premiata, l'attività bancaria si fa ancora con il capitale umano, tra due contraenti che siglano un patto scritto in parte e in parte no. Piccola o grande che sia la banca, sono le persone a farla funzionare o a farla fallire. Al di là del giudizio, se sia stata o meno cosa buona e giusta il riassorbimento di CS da UBS, restano un paio di cose certe. Primo, si è evitata una crisi finanziaria mondiale. Secondo, a decidere di cosa, chi e come sono state persone, politici, avvocati, direttori di banca, consulenti finanziari, esperti d'economia, rinchiusisi come in un ridotto nazionale per 3 giorni e 3 notti, a volte in coperte militari di lana, mangiando pizze fredde, bevendo caffè, accampati in tutta fretta, facendo ricorso al diritto di necessità, escludendo il Parlamento. 3 giorni di passione tra Zurigo, Berna, Stati Uniti, lavorando al freddo perché le misure di risparmio energetico imponevano lo spegnimento notturno dei riscaldamenti, e l'usciere intransigente disse alla signora Keller-Sutter che per riaccendere i riscaldamenti era necessaria una votazione del Consiglio federale. Pare una barzelletta, ma così è andata, come raccontato dai diretti interessati ai microfoni dei colleghi di SRF. In un dietro le quinte da film, dove troviamo persone che, dismessa la veste di funzionari e dirigenti graduati, si sono messi a studiare come studenti prima degli esami, tra bicchieri di carta, lattine, stufette, tabelle, computer, collegamenti Zoom, bivaccando come giovani scienziate alla ricerca del bosone di Higgs. Sergio Ermotti si stava godendo la partita di calcio del suo Collina d'Oro, ha dovuto abbandonare il campo da gioco e collegarsi con la cosiddetta Trinità, che si stava consumando a suon di strategie, leggi, accordi, calcoli, postille legali e freddo nelle ossa, anche se poi alla fine l'usciere e il riscaldamento lo ha acceso su ordine perentorio di Karin Keller-Sutter. Con Keller, presidente irlandese di UBS, si preparava a festeggiare San Patrizio e seguire l'Irlanda al rugby prima della chiamata che lo ha catapultato a Zurigo prima e a Berna poi. Anche se UBS aveva già definito un piano strategico per l'acquisto di CS, il presidente del consiglio di amministrazione di UBS ha confidato alla NZZ che quando l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ha annunciato il fallimento di CS, lui è rimasto senza parole per almeno 2 minuti. La crisi in cui era sprofondata la banca rivale era sfuggita di mano, malgrado la garanzia di liquidità di 50 miliardi di franchi svizzeri sganciata il giorno prima dalla Banca Nazionale, che però non era riuscita ad arrestare una crisi di fiducia tra i finanziatori. Il resto è storia, storia che entrerà negli annali, ma è anche rabbia, lacrime di azionisti, piccoli risparmiatori, direttori di piccole e medie imprese. Karin Keller-Sutter, ministra delle finanze, grande eroina di questa vicenda? Come la tratteggerebbe un regista? Capace di coordinarsi con le controparti straniere, le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in Europa, sottoposta a forti pressioni da parte delle autorità di regolamentazione mondiali che chiedevano soluzioni rapide per evitare che il panico si diffondesse sui mercati. Ne è uscita come la figura chiave dei negoziati. Personaggio interessante. Una storia che, come fu il caso per il fallimento di Swissair, ha costituito una sorta di terremoto nella vita di tutti gli svizzeri. Una perfetta sceneggiatura cinematografica con le sorprese che il processo di assorbimento di CS in UBS ancora porterà, fermo restando che l'elite bancaria zurighese ancora deve incassare il colpo di non aver saputo scegliere le persone giuste per dirigere Credit Suisse negli ultimi anni. Troppo grandi per fallire, banche sistemiche internazionali che dalla politica dell'economia svizzera sono state salvate. Spunto ghiotto per una sceneggiatura che potrebbe iniziare, che so, dal 2008, quando in piena crisi creditizia UBS rimase vittima della sua rischiosa strategia di espansione sul mercato statunitense, o dal 2023 con CS, il secondo salvataggio, diverso soprattutto per l'impiego dei soldi pubblici, ma simile nel concetto di base. Ma si potrebbe anche partire dal 1935, quando entrò in vigore la legge sulle banche, legge avversata dall'Associazione Svizzera delle Banche, che non voleva un rafforzamento della vigilanza. L'introduzione della legge si era imposta a seguito della crisi dell'allora Banca Popolare Svizzera, impegnata negli anni 30 in operazioni di credito a rischio in Germania, salvata con l'aiuto del governo. Beh, allora direi che la storia ci deve o ci dovrà pure insegnare qualche cosa, e direi anche regista cercanzi.
Sì, c'è tutta la storia, c'è tutta la sceneggiatura per un film. Grounding memorabile, resta memorabile, era il 2006 quando uscì, in seguito appunto, che raccontava la storia del grounding di Swissair. Adesso c'è altra materia. Frederik Mehr, direttore della Cineteca ma anche realizzatore, dunque ci sarebbe da prendere appunto qualche appunto in più e uscire col film, no?
Allora, è vero che raccontata così, la storia del lavoro, dei tre giorni di lavoro nelle pizze fredde senza riscaldamento è un'avventura in sé che meriterebbe un film. Allo stesso tempo c'è una realtà strana nel cinema svizzero, e che mi ricordo aver fatto una ricerca per un'altra intervista tanto tempo fa, che in realtà il cinema svizzero è molto restio a parlare del suo mondo bancario, è come se questa nozione del segreto bancario fosse andata fino al cinema, e che in realtà c'è tanto cinema hollywoodiano che parla delle banche svizzere, sì, possiamo ricordare di Caprio davanti a un finto jet d'eau di Ginevra che fa il banchiere, vari film, insomma. Zurigo o Ginevra sono posti che si vedono tanto nel cinema, ma spesso il cinema hollywoodiano e non raccontato dai nostri registi. Quindi magari vedrei un Soderbergh fare questo film, ma non so se un regista svizzero lo farebbe. Soderbergh, perché ha fatto un film sulla questione dei soldi e della trasmissione dei soldi, un film tra l'altro notevole. Detto ciò, diciamo che è vero che sarebbe qualcosa che bisognerebbe esplorare, ma mi ricordo che un regista molto caro anche al Festival di Locarno, che Jean-Stéphane Bon, il nostro grande documentarista, aveva fatto un film che si chiama Cleveland vs. Wall Street, dove aveva fatto un'inchiesta importante sulla questione delle subprime, però aveva dovuto passare attraverso la fiction per poter appunto raccontare questa storia, perché quando aveva lavorato molto sulla piazza finanziaria di Zurigo e di Londra e di Ginevra per far parlare la vera gente, nessuno voleva parlare, e quindi aveva dovuto ricorrere alla fiction per poter raccontare questa storia. Quindi ecco, magari infatti c'è una sceneggiatura da scrivere e farla dirigere da un bravissimo regista svizzero, magari della nuova generazione, che no? Avrà il coraggio di andarci, perché cominciano a spuntare registi come il bravissimo zugliese Cyril Schäublin, che per esempio è stato, penso, uno dei primi nel suo film Unruhe, che è uscito un po' dappertutto anche nel mondo, a evocare la questione dell'avvento del mondo anarchista nelle montagne del Giura Bernese, all'epoca del Giura Bernese, ed era veramente un film molto politico, fondamentalmente. Magari che Cyril Schäublin si interessa a questa storia, che in sé è veramente una storia da film.
Certo, io ricordo, beh, nell'ambiente banche la serie Quartier des Banques.
Esatto, quella.
Però molto fiction, suppongo, adesso non l'ho vista tutta.
Sì, non era interpretata neanche benissimo.
Tra l'altro diretta da un ticinese, Fulvio Bernasconi, sì, che ha avuto tantissimo successo. È vero che quella di Fulvio, ma di nuovo Fulvio è un regista della nuova generazione, ed è stato probabilmente il primo a evocare questo, ma è vero che lo evoca in una visione, diciamo, più ginevrina, più, come dire, più locale. Ricordiamo il film di Paolo Sorrentino con Tony Servillo, Le conseguenze dell'amore, dove Tony Servillo era bloccato in un albergo di Lugano, se non erro, a ricevere le valigie dei mafiosi italiani e a metterle in banca. Ebbene, all'epoca nessuno in Svizzera ha voluto coprodurre questo film, pur girato in Svizzera, perché si parlava di un'immagine della banca che non era così bella, ovvero una banca che riceve soldi sporchi e che poi li pulisce, no? Dunque, c'è questa distanza. Una cosa è un regista che abbia voglia di fare il film, un'altra sarà di trovare i finanziamenti per farlo.
questo è interessante. Però è vero che c'è una dimensione anche mondiale, no? Dell'aspetto più sociologico, antropologico, fronte anche a questi cataclismi, no? Come fu il caso per Suissert, io me lo ricordo benissimo, cioè tu dici no, non è possibile. In realtà anche per gli stessi, voglio dire, il presidente del consiglio di amministrazione di UBS, che da un anno preparava un piano strategico per riacquisto, ha confessato di essere stato preso di sorpresa, ammutolito. In fondo lui sperava che le cose si riprendessero, quindi già dall'interno, no? Quindi ci sono questi aspetti proprio tratteggiati così bene in queste confessioni rilasciate ai media della Svizzera tedesca ad un anno dal fallimento di Credit Suisse. Devo dire che mi hanno fatto ben sperare magari in un futuro dove anche i diretti interessati possano contribuire a raccontare quel dietro le quinte, quella storia che è una storia di tutti noi in fondo. Allora lì anche lo sguardo di un regista potrebbe essere interessante, preso da un'altra angolatura, non tanto su quello che è il meccanismo, diciamo, portante storico, ma proprio sulle dinamiche di come la popolazione, di come anche il più umile e semplice risparmiatore ha vissuto questa faccenda. Io mi ricordo testimonianze in quei giorni di persone da Chiasso a Basilea che piangevano.
Beh sì, perché è un po' il nostro paese, voglio dire, la banca in un certo modo per noi svizzeri rimane come un simbolo di qualcosa di inamovibile, solido, forte, come le montagne fondamentalmente, come il ridotto alpino alle montagne, nel senso, è ad un tratto che crolli questo simbolo della Svizzera, dopo appunto la Swissair che ne era un altro, è qualcosa che tocca in modo molto intimamente l'individuo, ovvio.
Oltre che il Porcellino, insomma.
Certo. Sì, su quello appunto sì. I conti, insomma, lo sappiamo, dovremo attendere ancora un paio d'anni per capire proprio gli effetti, le ricadute sia sugli impiegati ma sia proprio anche sulla rete. Ricordiamo che tante piccole e medie imprese dipendevano e ancora dipendono poi dal lavoro che faceva CS, quindi c'è tutto un lavoro di trasferimento non solo tecnologico e tecnico ma anche proprio di attività umane, e ancora qua il capitale umano. piano che si dovranno ridefinire, ci vorrà tempo per capire che cosa succederà e che cosa avrà lasciato questo riassorbimento. Noi, prima di concludere, perché siamo sempre un po' curiosi io e Elena, allora ci congeniamo naturalmente ringraziandolo per la sua preziosa disponibilità, ma chiedendo, appunto, abbiamo detto che con Paloma si va a Los Angeles, quali sono a cadenza immediata gli impegni del direttore della Cineteca Svizzera in queste prossime settimane e mesi?
Allora, cadenza immediata c'è in primis domani e oggi e domani sera abbiamo un omaggio al cinema taiwanese che presentiamo in collaborazione con i teatri di Losanna, e poi nel futuro vari omaggi a vari registi importanti, tra cui, ma questo è un po' più lontano, un progetto di una retrospettiva integrale sul lavoro di Daniel Schmidt, per l'appunto, di cui parlavamo, che dovremmo fare a settembre dopo che sia passato l'estate. Per intanto stiamo soprattutto assestando e stringendo i bulloni del nuovo Capitol, che ovviamente è stato aperto ma non è totalmente finito, e come in ogni cantiere dobbiamo un po' aggiustare un certo numero di cose, e diciamo che è un evento che dovrebbe avere tantissimo successo, e prossimamente proietteremo Big Lebowski dei fratelli Coen nell'ambito di una collaborazione che abbiamo adesso da quasi 10 anni con una trasmissione della radio svizzera romanda che si chiama Travelling, che racconta in un'ora un film, lo racconta a voce con musiche e interviste, e la collaborazione fa sì che si racconta il film alla radio e poi si proietta il film da noi, e queste serate hanno un enorme successo. Spesso la gente viene truccata, mascherata,
infatti mi immaginavo arriveranno dopo tutti in vestaglia per una festa del genere.
È molto probabile, certo. Quindi semmai vi manderò le foto, ma sarà una di quelle serate dove, appunto, ed è quello bello, perché avere un grande cinema così ci permette di accogliere tanta gente, soprattutto tanta gente transgenerazionale di tutte le età, non solo il pubblico detto di Cineteca, che già magari ha una certa età, ma anche tantissimi giovani che ci raggiungono e che vengono e che fanno anche il successo di quello che stiamo cercando di fare per diciamo osannare il cinema di ieri e di oggi e magari anche di domani.
Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Ho dato anche un'idea, chi lo sa che anche la Rete 1 non inseriremo questa tipologia di trasmissione, ne riparleremo.
Grazie a Frederick Mehr, buon fine settimana, buon lavoro.
Buon lavoro e grazie. Buon riposo se capita.
Anche a voi.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie.